Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Carla Tocchetti. Ciao Carla, ben ritornata. Ben arrivata, insomma.
Grazie Sergio, buongiorno a tutti. Sono davvero molto felice di ritrovare il pubblico di Radio Missione Francescana e anche i camminatori di Camminare per Conoscere. Presto ci vedremo per un nuovo appuntamento.
Ecco, questa volta l'appuntamento non è alla Battistero di Velate, ma in un altro posto altrettanto bello, forse più intrigante, perché parliamo del chiostro di Voltorre, dove appunto da sabato 22 fino al maggio 14, domenica, un evento da un titolo intrigante, Ofelia, perché si parla di un annegamento di un ghiacciaio. È una roba un po' strana, una sì. Mostra, un progetto. Cos'è che hai inventato o cosa andremo a vedere?
Dunque, innanzitutto, sì, al chiostro di Voltorre, questo bellissimo antico monastero benedettino risalente al XII secolo, che è di proprietà della provincia di Varese, è uno dei nostri beni storici monumentali, uno dei quattro di proprietà della provincia di Varese, quindi è uno dei nostri gioielli più preziosi. A partire da quest'anno c'è stato un pool di associazioni del territorio che fanno capo al comune di Gavirate, che hanno avuto l'opportunità di programmare all'interno del chiostro una nuova ondata di eventi culturali e progetti di vario tipo. Quindi io sono stata molto felice di essere stata coinvolta in questa rivitalizzazione di questo importantissimo bene e ho pensato di portare nel mese di aprile, proprio in occasione della giornata internazionale della Terra, sabato 22 aprile, un progetto artistico che però ha delle fondamenta di attualità. Come sempre mi piace nelle mie mostre non solamente curare l'aspetto estetico, ma anche cercare di ragionare sulla quotidianità che viviamo. Quindi Ofelia, annegamento di un ghiacciaio, è un progetto fotografico di Luca Brunelli. Luca Brunelli è un giovane fotografo, non è giovanissimo, però diciamo che è giovane dal punto di vista professionale, perché ha iniziato a scattare in tarda età, dopo i 40 anni. Ha cominciato a interessarsi alla macchina fotografica, alla tecnica, ha frequentato alcuni corsi dapprima nei gruppi locali. Lo dico questo perché sia di ispirazione anche per tante altre persone che magari a un certo punto della loro vita pensano di essere troppo vecchi per, ma non è assolutamente così. Quindi primi corsi nei gruppi locali, poi primi corsi un po' più importanti di fotografia creativa con Karen Berestovoi, che è una fotografa del nostro territorio molto quotata, molto in gamba, e poi 2 anni di frequentazione dell'Istituto Italiano di Fotografia a Milano. Questo ragazzo ha una vena artistica molto interessante, talentuosa dal punto di vista del racconto per immagini. Ofelia, annegamento di un ghiacciaio, è il titolo della mostra che porterò al chiostro di Voltorre. Perché si chiama così? Allora, innanzitutto chiariamo le circostanze di partenza di questo progetto fotografico. Il nostro eroe, perché di questo dobbiamo parlare, essendo appassionato di montagna, frequentando la Valmalenco, a un certo momento ha notato nel fronte del ghiacciaio sul Ventina una sorta di grotta, una tasca che si è formata con l'avanzamento del ghiacciaio che si sta consumando, si sta sciogliendo, e ha creato un intercapedine che nella quale si poteva entrare a piedi, ha creato un intercapedine che l'ha subito attirato come setting eccezionale per poter scattare delle fotografie in condizioni di luce e colore assolutamente insolite, perché quando ci si addentra all'interno di un ghiacciaio c'è una luce blu che ci avvolge e anche c'è una sorta di tetto trasparente bluastro sopra di noi, che è un tetto fragilissimo e che sta per venire giù. Quindi io vorrei sottolineare le condizioni di estremo pericolo e rischio che ha intrapreso il nostro giovane eroe. Non sono situazioni nelle quali normalmente ci si dovrebbe infilare. però diciamo che ha prevalso il suo istinto, la sua passione fotografica. È tornato in questa grotta con un'attrice e ha cercato di impersonificare l'idea di questo ghiacciaio che si scioglie perché abbandonato dall'incuria dell'uomo verso la consapevolezza dei cambiamenti climatici, il surriscaldamento della terra, i comportamenti forsennati che determinano in tutto l'arco alpino e in tutto il mondo appunto questo scioglimento velocissimo dei ghiacciai e questo esaurimento delle nostre riserve di ghiacci a monte delle nostre città. Quindi questa attrice impersonifica Ofelia, il titolo del progetto viene da questo. Ofelia è l'eroina shakespeariana che ha subito un ripudio da parte di Amleto, non so se lo ricordate, Amleto l'ha ripudiata e lei, tradita in un certo senso dall'uomo, si lascia andare in un torrente e si presagisce la fine che arriverà. Esattamente l'impersonificazione del ghiacciaio che, tradito dall'uomo, si lascia andare, si consuma e la sua massa d'acqua scorrerà lungo la valle e arriverà fino al lago di Como. Il progetto fotografico quindi si sviluppa in queste tre location, lungo il ghiacciaio, all'interno della grotta, lungo il fiume e nel lago di Como. Devo dire che io da curatrice ho sempre seguito molto la fotografia e sapevo che esistevano in rete, ma sono state fatte tante mostre sui ghiacciai che si sciolgono, mostre fotografiche, scientifiche e documentali, che fanno vedere l'avanzamento dello scioglimento dei ghiacciai e l'arretramento della linea di asciutto, diciamo. E questo, diciamo, è una cosa che siamo abituati a vedere. Quello che non siamo abituati a vedere è questo insieme di immagini iniziali scattate sotto la pancia del ghiacciaio, che sono veramente qualcosa di commovente. Io avevo avuto modo di vedere questa mostra sul lago di Como perché questo ragazzo, il nostro giovane fotografo, ha cominciato a farla girare soprattutto nel suo ambiente. Lui vive tra Varese e Como e sul lago di Como ha già portato la mostra in diverse location. Quando l'ho vista, devo dire che mi ha davvero commosso e ho capito che c'è un gesto artistico importante che va sostenuto. Forse non sarà il grandissimo fotografo che ha esposto, per intenderci, a Palazzo Reale a Milano. Faccio un paragone, per esempio, con il nostro Alberto Bortoluzzi, che oggi tra l'altro inaugura la sua mostra al Castello di Masnago. Ma io sono convinta che con le mie forze posso dare una mano a questi giovani, a questo giovane in particolare, che ha dimostrato così tanto coraggio e così tanta sfida. Aggiungo un piccolo particolare che lui non racconta nel suo curriculum, ma io mi sento di dare questa testimonianza, soprattutto perché ha un valore sociale enorme, secondo me. Questo ragazzo, che è padre di tre figli e è appassionato di montagna, cammina, entra sotto il ghiacciaio, scatta con una mano sola perché ha avuto un incidente da giovane e l'uso del braccio destro gli è precluso. Quindi questo per dire che siamo in grado, con le nostre risorse umane, anche se ci sembra di essere fragili, di cose grandissime. È un grande messaggio di fiducia e di speranza che io ho colto in lui, anche se lui non ne parla e non è questo quello di cui dobbiamo parlare, però davvero è stato un grande segnale questo.
Senti una cosa, allora diciamo, quando è aperta la mostra, in che orari? Se è ingresso, penso che sia ingresso libero.
Sì, sì, la mostra è ad ingresso libero. Allora ci tengo innanzitutto a dire che la nostra presenza al Chiostro di Voltorre sarà in coabitazione, quindi, perché il Chiostro di Voltorre, avendo degli spazi grandissimi, non so se avete presente, si arriva sia dal lago, dove c'è un parcheggio e si entra dal lato del tramonto, diciamo lato ovest, oppure si arriva dal borgo entrando dal lato est, dal portone principale. Ci sono dei grandi porticati, delle sale al piano terra, una di queste è la sala del capitolo, molto bella, dove si fanno le conferenze, dove noi faremo una conferenza, tra l'altro, abbinata a questo progetto. E poi ci sono le sale al piano di sopra, tre magnifiche sale lato ovest, lato tramonto, sono quelle che occuperemo noi. Nel chiostro ci sono altre manifestazioni, ma noi occuperemo appunto quelle meravigliose che fanno riferimento alla sala del camino, sono sale che conservano ancora dei dettagli storici, come un antico camino, degli affreschi del Settecento, e poi addirittura un piccolo vano dove c'è una un pezzo di parete absidale in granito romanico, di età romanica, della chiesina del chiostro, interno al chiostro. Quindi spazi di grandissimo fascino che saranno aperti sia il sabato sia la domenica. Noi garantiamo l'apertura al sabato e alla domenica, e in un giorno infrasettimanale, perché invece a sabato e domenica, come i camminatori, come gli appassionati di montagna, vanno sempre in giro. Allora noi il martedì pomeriggio siamo aperti dalle 15 alle 18 sempre. Questo, diciamo, nella durata della mostra, che è, lo ricordo, dal 22 aprile al 14 maggio. Poi il sabato e la domenica abbiamo questi orari, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Quindi venite tranquillamente negli orari, se volete venire con i gruppi, come per esempio voi di Camminare per Conoscere, piuttosto che gruppi scolastici o visite particolari che vi serve di fare, noi comunque vi diamo la massima disponibilità, come è sempre stato in tutti questi anni.
Bene, ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Carla Tocchetti, stiamo parlando di questo progetto fotografico di Luca Brunelli, Ofelia, l'allenamento di un ghiacciaio, chiostro di Voltorre, e dal 22 di aprile al 14 maggio. E all'interno di questo però ci sono altri momenti, altre cose.
Ah sì,
cose.
Assolutamente, sì. Innanzitutto non c'è solo il progetto fotografico di Luca, ma abbiamo pensato di legarci ancora di più al nostro territorio creando una sezione documentativa storica con l'aiuto di Tona Sironi, la celebre alpinista, scalatrice scrittrice, traduttrice. Tona Sironi è una colonna, ha festeggiato recentemente i 60 anni di appartenenza al Club Alpino Italiano, quindi è una persona che oggi ha 84 anni, ma i suoi ricordi vanno a momenti davvero che hanno segnato un po' il passaggio dall'alpinismo storico a quello moderno, perché quando lei aveva cominciato ad arrampicare si usava un certo tipo di attrezzatura davvero antidiluviana, direi, che oggi è stato completamente sorpassato e aggiornato con le nuove tecniche. Grazie a lei ci siamo ricordati che nel 1958, quindi pensate quanti anni fa, era stata fatta una spedizione varesina per costituire il catasto dei ghiacciai italiani a cura del professor Nangeroni, che all'epoca era il direttore della facoltà di geografia all'Università di Milano, in collaborazione con il CAI di Varese. E in questa spedizione, Tona ventenne, partecipava anche il fotografo Vivi Papi, ventenne anche lui. Fu una spedizione rocambolesca, perché naturalmente questi due ragazzi giovanissimi all'epoca non erano ancora maggiorenni, perché c'era la maggiore età, 21 anni, quindi sono partiti con la famiglia di Papi, quindi con Aristide Papi e con la signora, e devo dire che sono partiti con le motocarrozzette della famiglia Papi, che sono un aspetto celeberrimo che io avevo già intravisto nella mostra dedicata a Vivi Papi qualche anno fa che abbiamo fatto al Battistero di Velate. Queste motocarrozzette e le tende per costituire i campi base per andare in Val Ridanna per trovare questi ghiacciai, che nell'arco alpino c'era una sezione affidata a Tona e a Vivi, praticamente una sezione al confine con l'Austria, dove c'è il pan di zucchero. Ecco, quindi campi base un po' spartani, e nel frattempo ci si avvicinava alla vetta, si camminava e si fotografava. Le fotografie di questa impresa, è il caso di dirlo, sono conservate al Centro per le Storie Locali dell'Università degli Studi dell'Insubria a Villa Töplitz, dove la signora Anna Maria Papi Fumagalli gestisce l'archivio del marito compianto. E quindi abbiamo ripescato queste immagini fantastiche, bellissime, di grandissima qualità, che erano confluite nel catasto dei ghiacciai italiani, che in quel momento veniva costruito. Era una prima consapevolezza di voler dare una definizione, un censimento, una visibilità ai ghiacciai, a questo patrimonio di ghiacciai che definiva l'arco alpino. Nel tempo, purtroppo, essendo cambiato il profilo dei ghiacciai e la loro dimensione, questo primo catasto è stato poi aggiornato nei decenni successivi, ma possiamo essere orgogliosi che da Varese è partita una spedizione per fare questa impresa. Tra l'altro saranno esposti in mostra l'intervista a Tona Sironi, in via continuativa, fotografie e anche degli attrezzi d'epoca con i quali si scalava. Quindi veramente una cosa interessantissima.
Bene, bello. Parlavi prima fuori onda anche di un libro?
Ah sì, assolutamente. Beh, Tona, con la sua attività di scrittrice e traduttrice, si è sempre occupata di argomenti legati alla montagna. Recentemente ha pubblicato per Höpli, quindi è uscito a settembre dell'anno scorso, il libro I vagabondi delle montagne, tradotto dal tedesco, e in pratica è una storia che ripercorre le gesta di questi alpinisti eroici che partivano negli anni 30 da Monaco, per esempio, e con la bicicletta, carichi degli attrezzi appunto storici dell'alpinismo, andavano a scalare le vette e aprivano le vie nuove per la prima volta. C'è stato un manipolo di incoscienti pionieri veramente che hanno fatto la storia. Bull, per esempio, uno di questi, ma anche lo stesso marito di Tona Sironi, che è stato uno degli ultimi vagabondi delle montagne, Kurt Diemberger, tuttora vivente, novantenne, abita in Austria. Quindi diciamo è un, nell'arco di una tavola rotonda che abbiamo pensato di fare il sabato successivo all'inaugurazione, quindi sabato 29 aprile alle 16, ci sarà questa tavola rotonda in cui si parte a raccontare dei ghiacciai storici attraverso la testimonianza di Tona, e poi ci sono altri due ospiti importantissimi che ci sono stati cortesemente prestati su invito del CAI di Varese e del CAI di Gavirate. Sono Giacomo Grassi, per il CAI di Gavirate, che è un ricercatore sul clima del JRC, quindi del Joint Research Center, quello che c'è a Ispra, della Comunità Europea, della Commissione Europea. Lui ci farà un quadro generale sul clima e sull'andamento dei ghiacciai come tendenza e quello che le istituzioni fanno o dovrebbero fare. Questo per entrare per non parlare solo di teoria, ma per entrare nel vivo anche per noi cittadini, di poter chiedere e pretendere che venga affrontato questo problema. Poi però ti dirò anche come si affronta. E l'altro ospite molto interessante sarà Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino, questo che c'è al Campo dei Fiori, e che è anche responsabile all'interno del Comitato Glaciologico Italiano dell'osservazione dei nostri ghiacciai più vicini. Diciamo che i ghiacciai più vicini a Varese sono al di là del lago, quindi sono in Piemonte, però comunque lui aveva visto anche i materiali della Varridanna di Tona. Insomma, sono persone che si sono sempre occupate di questo argomento. Devo dire che devo molto ringraziare i presidenti del CAI di Varese e del CAI di Gavirate, che sono Antonella Ossola e il signor Emanuele Mondini, perché devo dire sono stati molto entusiasti nell'accettare questo tipo di collaborazione e darci la possibilità di offrire al pubblico dei contenuti proprio di prima mano, da chi l'argomento lo ricerca e lo vive sulla propria pelle tutti i giorni.
Senti, poi ultimo evento.
Dimenticavo, questa magnifica tavola rotonda sarà moderata da Sergio Rossi, il giornalista del CAI di Varese, bravissimo, che insomma con il quale io sto parlando in questo momento, e a cui sono grata.
Bene, poi ne riparliamo dopo. Senti, l'ultimo evento prima della chiusura, sabato sera alle ore 20:30, un concerto in notturna. Cosa hai inventato?
Insomma, diciamo che questi ambienti storici sono molto belli a qualsiasi ora del giorno, però quando arriva il crepuscolo, il tramonto e le prime ore della sera sono particolarmente suggestivi. Abbiamo avuto la fortuna, io lavoro con l'associazione Sarish, all'interno della quale ci sono stati i contatti per ospitare questo gruppo vocale After All di Varese, e il quale gruppo ha deciso per l'occasione di, a sua volta, di ospitare un gruppo di Firenze, il gruppo Fuori dal Coro, per cui avremo questo magnifico duetto di cori, di gruppi vocali giovanili, che si esibiranno alla Chiesa San Michele e Madonna Addolorata. Un'opportunità appunto che ci sarà sabato 13 maggio alle 20:30 e che concluderà in bellezza il nostro percorso al chiostro,
che è intitolato Ritmo e Movimento tra Ghiaccio e Musica.
Sì. Diciamo che in generale le musiche sono di derivazione pop e non sono musiche di montagna, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Sono musiche che si ispirano al ritmo e al movimento in senso generale.
Senti, perché allora venire al chiostro di Voltorre a vedere questa Ofelia Annegamento di un ghiacciaio?
Ma perché, insomma, io dal chiostro manco dal 2017 e quindi devo dire che in tutti questi anni il chiostro è stato molto spesso chiuso, non ha ospitato gli eventi che meritava di ospitare, e quindi è una grande riapertura. Io stessa conto molto sul pubblico che possa venire a trovarci. La disponibilità nostra è stata larghissima proprio per sostenere il rilancio di questo importantissimo gioiello del territorio.
Certo che parlare di ghiacciai oggi con questa carenza d'acqua è...
Guarda, quando ti dicevo prima che ci sono alcune risposte che si possono dare, io faccio riferimento al manifesto di Legambiente, che è stato promulgato non più tardi di 2 mesi fa, ed è l'unico documento che io sappia, che io abbia visto circolare sui media quantomeno, poi non lo so se nelle alte sfere si tengono i documenti nei cassetti, ma quello che circola, che è circolato a livello ufficiale, è stata la presa di posizione di Legambiente, che ha detto che si può contrastare la siccità e lottare, diciamo, per mantenere questo bene prezioso che è l'acqua, soprattutto con due atteggiamenti. Sono due atteggiamenti che si inquadrano innanzitutto negli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030, obiettivo numero 13 in particolare, mettere in campo tutte le risorse per migliorare il clima. Però a livello pratico cosa possiamo fare noi? Allora, innanzitutto la raccolta delle acque. Questo è possibile sia a livello centrale, regionale, provinciale, comunale, ma anche del singolo individuo. Dotiamoci di cisterne per raccoglierla quando viene questa benedetta pioggia. Dotiamoci di tutti i sistemi per poter riciclare l'acqua che può essere riciclata. Questa è una cosa fondamentale. L'altra cosa, la seconda cosa importantissima, sulla quale però mi sembra, ho letto ieri che si stanno già muovendo alcune entità nel nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda la situazione delle sorgenti al Campo dei Fiori, Alfa in primis, è quella di tutelare le sorgenti e la rete di distribuzione dell'acqua, perché non è accettabile che di fronte a una siccità che abbiamo già provato sulla nostra pelle l'anno scorso, quest'anno ancora non si sia provveduto a tappare le falle, a cercare di capire che ogni goccia d'acqua non venga sprecata o persa durante il tragitto. Questa è una cosa fondamentale. Quindi questi due interventi sono interventi soprattutto che riguardano le istituzioni, ed è per questo che secondo me il cittadino deve comunque far sentire la sua attenzione, la sua pressione, la sua voce.
Bene Carla, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, ma soprattutto del lavoro che fai, e allora l'appuntamento è sabato 22 all'inaugurazione.
Sì, e sarà una bellissima festa, quindi vi aspetto tutti.
Ciao e buon cammino.
Grazie anche a voi.